cari amici, il percorso dell'Avvento sta per concludersi. E sulla scena dell'Avvento abbiamo visto salire tanti personaggi, a partire dal più grande dei profeti, Isaia, il quale nei suoi scritti, 800 anni prima, il primo Isaia, poi c'è il secondo e il terzo verso 600-650 prima di Cristo, Isaia ha scritto una biografia di Cristo ante litteram, prima della sua nascita. Di lui sappiamo tutto, tutto sappiamo. Altri profetini si sono succeduti sul palco, abbiamo sentito Zaccaria, Sofonia, stamattina Michea, che ci dice anche il paesino dove questo bimbo nascerà. E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola fra le città di Giuda, ma sei grande, perché da te uscirà il re di Israele. Abbiamo visto salire il leone del deserto, nessuno più grande di lui tra i nati di donna, Giovanni Battista, il rigoroso Giovanni Battista, al quale umilmente chiedevano i suoi uditori: che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare per prepararci al Messia? Agite secondo la vostra coscienza, con coerenza, non fate violenza, rispettate le leggi, amate i vostri simili. Oggi, amici, nell'ultima domenica appare la figura più importante. Appare colei che da sempre il Signore ha predestinato ad essere madre del Figlio dell'Altissimo, Maria di Nazareth. Maria di Nazareth, questa umile ragazza semplice, non conosciuta, che andrà alla ribalta del mondo per essersi consegnata a lui come la sua schiava. Signore, sono la tua schiava, fa di me quello che vuoi. E oggi la contempliamo in viaggio verso Betlemme per il censimento. Andavano a farsi registrare per ordine dell'imperatore Cesare, nella città di origine era di Betlemme, Giuseppe, e quindi andarono là. Non c'era posto per loro nell'albergo, e ci credo, erano due povere creature. Pensate come tra tanta gente fossero squadrati dagli albergatori: questa gente povera non paga, non c'è posto, è tutto pieno. E si rifugiarono, come sappiamo dal Vangelo, in una stalla. In quella notte misteriosa, notte in cui ad Atene, a Roma, si gozzovigliava come nelle grandi capitali, in quello sperduto villaggio del mondo, il Verbo di Dio si è fatto carne. In quel piccolo paesino, piccolissimo, e tu Efrata, Betlemme, poche persone, lì il Figlio di Dio si fa uomo, diventa uno di noi. E la tua notte, dice Turoldo rivolgendosi alla Madonna, la tua notte in quella notte non era notte, ma non era una finestra aperta su alcun mistero, e nemmeno presagio alla quiete. Eri tu il mistero, tu la radiosa notte che racchiudeva il giorno, con la G maiuscola, che avrebbe rivestito di carne la luce e dato un suono al silenzio. In quella notte il silenzio eterno di Dio si fa parola, e quella parola non è un suono di voce, ma è una persona. Et verbum caro factum est. E il Verbo di Dio, la parola eterna, silenziosa nei secoli, è diventata linguaggio, è diventato amore, è diventato grazia, è diventata benevolenza, pace. E tu, o Maria di Nazareth, hai rivestito di carne la luce. Sentiremo la notte di Natale il profeta Isaia che dice, con un tono direi quasi solenne, cattedratico: i popoli che navigavano nelle tenebre hanno visto una grande luce. Una grande luce rifulse in questo bambino. Un bimbo è nato, un bimbo ci è stato donato, consigliere ammirabile, principe della pace, discendente figlio di David, salirà sul trono di David per tutti i secoli dei secoli eterni. Amici, sentite con quanta forza queste parole misteriose che rivelano l'atteso dei secoli, che concretizzano le attese dei popoli. In quel bimbo è tutta l'umanità che era chiusa. Era chiuso Dio, il Padre e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità. Era chiuso tutta l'umanità che era in attesa spasmodica del Salvatore. Abbiamo sentito Isaia in questo tempo di avvento che gridava: squarciatevi o nubi, apritevi o cieli, fate scendere la rugiada, ci diano un figlio che sappia portare la gioia e la pace agli uomini. E in quella notte anche gli angeli furono scomodati e gridarono al mondo: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Bella quella parola di Tudoldo che, rivolgendosi alla Madonna, dice: tu non eri una comune mortale, per te il mistero era familiare, tu eri di casa, per te gli avvenimenti ti scorrevano accanto e tu vivevi già nel tempo la tua eternità tutta assorta, penetrata dal Signore. E dice: tu eri questa riviera spalancata sull'oceano, era questo mare degli uomini che confinava con l'oceano di Dio, e tu eri la cerniera che univi la terra arida dal peccato a questo mare infinito che è l'oceano dell'amore del Signore. Amici, che bello, mancano pochi giorni a Natale. Noi abbiamo augurato ieri sera a tutti la pace, quella pace di Betlemme. E di pace ce n'è bisogno, perché la pace è un bene possibile, ma molto difficile. Perché la pace esige uno sforzo comune di tutti gli uomini, nessuno può sentirsi esonerato. La pace viene dal cielo, ma non come la neve dell'altra notte. La neve viene come dono di Dio agli uomini, ma la pace vera viene come dono di Dio che richiama la responsabilità di ciascuno di noi. È Dio che ci protende la mano, ma se noi non la agganciamo, questa pace diventa solo un'utopia, un pio desiderio. Da quanto tempo che il mondo aspira alla pace? Ma la pace i popoli non ce l'hanno. Ma come mai? Allora, o è vero quello che accade a Betlemme, o non è vero. Ma Cristo è la verità. Quindi ciò che accade laggiù, ciò che Cristo rappresenta ed è e ci ha portato, è vero. Allora vuol dire che gli uomini questa mano non l'hanno agganciata. Sono 20 secoli che Dio aspetta di agganciarci per donarci quel bene unico. Vedete, gli uomini non sanno fare la pace. Avete visto l'altro ieri a Copenaghen, le speranze dei popoli sono naufragate. Fallimento totale, un flop generale. Il Messia Obama non ha potuto far niente. È venuto come il Messia dei popoli, è un Messia fallito anche lui, la sua ha fallito. Perché? Ma è logico perché, gli interessi dei popoli cozzano per l'egoismo intrinseco di ciascuna nazione. E quando i popoli non sanno coalizzarsi nel reciproco rispetto, amici, quello che a Copenaghen non hanno fatto significa depredare i figli, i nepoti di quello di cui hanno diritto, una vita possibile. Ma ve li immaginate se continuiamo così? Fra 20 anni, 30 anni cos'è? Il mondo è invivibile, non si vive più. Saremo tutti, sarete, io vi saluto, sarete tutti avvelenati, inquinati. È logico, in nome di che? In nome dello sviluppo, in nome del progresso, in nome del profitto, in nome dei quattrini. E si sacrificano gli uomini sull'idolo, sull'altare dei reciproci interessi. Amici, la pace non è questa. La pace esige uno sforzo di tutti gli uomini e di tutti i popoli. Ma non è una cosa nuova, gli angeli l'hanno cantata. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà. Oggi tradotto in un altro modo, agli uomini che egli ama, è la stessa cosa, di buona volontà. Se manca questo reciproco impegno per conseguire l'unico obiettivo, amici, non ci sarà. Non si raggiunge un accordo per disinquinare il mondo. Ma vi immaginate Venezia? Venezia sparisce, Riccione sparisce, le Hawaii spariscono, le Seychelles, le Maldive spariscono, verranno tutte sommerse dall'acqua, dagli oceani, disgelandoci i poli, Artico e Antartico, i mari cresceranno. Tra 30, 40, 50 anni non possiamo noi parlare in termini egoistici, ah ma io non ci sarò più, ma ci saranno i figli dei figli, e noi non possiamo procurar loro la morte. Ma pensate, andando avanti così, che distruzione del mondo. E tutto questo perché? Perché lo sappiamo tutti, per l'egoismo dei popoli. Figuriamoci com'è è più importante la pace. È molto più impegnativa la pace, perché la pace esige non solo un accordo su un piano economico, ma la pace esige un accordo sul piano interiore. Non c'è pace senza verità. In un mondo di errori, in un mondo di traffico illecito, di tutto, delle idee, delle cose, un mondo bestiale come il nostro, la verità. Quella verità che in nome del relativismo viene cancellata, alla quale viene dato l'ostracismo. Oggi esiste l'opinione, e guai chi me la tocca. Amici, il Papa parla di dittatura del relativismo. E quando manca la verità, non ci sarà manca una libertà. Saremo tutti popoli schiavi. Tu dici Gesù, è la verità che vi farà liberi. Ma se la verità non esiste, non esiste neppure la libertà. Tutti schiavi saremo, di che? Delle opinioni di ciascuno, opinioni insindacabili. Quindi una realtà invivibile, impossibile. Amici, vedete che pericolo stiamo vivendo? Stiamo vivendo il pericolo della distruzione degli elementi fondamentali della convivenza. Si distrugge la stessa natura. Si distruggono le basi, i principi del nostro vivere civile, del nostro umano pensare. La libertà, la verità, la giustizia, che è lotta contro ogni tipo di egoismo, l'amore e il bene più difficile. Ora amici, la pace, senza questi quattro pilastri indispensabili, la pace è un purus flatus vocis, dicevano i latini, un puro pur parler, sono parole, sono suoni senza significato. La pace esige lo sforzo responsabile di uomini consapevoli. Se noi saremo all'altezza, la pace ce l'avremo, ma solo accettando Cristo. Non vi illudete, cari amici che vi ascoltate. Gli uomini possono fare tutto al più gli armistizi, potranno cessare il tuono dei cannoni, far cessare, potranno impedire la lotta armata fra i popoli, ma chi è che toglie l'odio dal cuore? Chi è che forma le coscienze e gli animi disponibili all'incontro con gli altri, ad un incontro possibile di rispetto, di reciproca stima? Chi? Non sono i politici, non sono i militari, non sono i sindacalisti, è solo Cristo Signore, che Lui è la nostra pace. Non c'è un'altra pace. Lo sentiamo ogni volta che celebriamo la messa. Dice Gesù, io vi do la pace, vi do la mia pace. E quante pace ci sono al mondo? C'è una sola, la mia pace, quella che il mondo non può e non sa dare. Gli uomini non sono incapaci, è un bene troppo al di sopra di loro. Amici, capite cosa vuol dire Cristo in mezzo a noi? Io vi auguro oggi un Natale bello, sereno. L'abbiamo fatto con i vostri bambini, spiegando loro, ma che vuol dire ti auguro buon Natale? Quanto è difficile far capire ai bambini cos'è il buon Natale. Non è arrivato Babbo Natale, Dice, no, tenta il cammino. E se si fa male? Dice, buttati giù che è morbido. Bellissima questa pubblicità. Bella. Ma non è Natale per il panettone. Ci vuole anche quello, ma sì, ce ne abbiamo tanti in casa, dei panettoni. Ma non è quello il Natale. Natale non è neppure l'intimità degli affetti della famiglia che si ritrova con i parenti, con i nonni. Bellissime cose. Non è questo. Il Natale non è neppure l'augurio di un ricordo di un evento che ha spaccato il mondo in due, prima di Cristo e dopo di Cristo. Il Natale è rivivere Cristo nel cuore, è risentire sulla propria pelle il messaggio di Betlemme, è viverlo dentro di noi e che esige un cambiamento radicale dell'intelligenza, della volontà e dei sentimenti di tutto l'uomo. È accogliere Cristo come l'hanno accolto i pastori, come l'ha accolto la Madonna, che prima di concepirlo nel grembo lo ha concepito nella mente e nel cuore. Amici, questo è Natale. Se Cristo non tornerà nel nostro cuore, se Cristo non tornerà nel nostro cervello, se Cristo non tornerà nei nostri atteggiamenti, se non faremo propri i suoi sentimenti, proprie le sue idee, proprio il suo modo di vivere, se noi non rivivremo questa incarnazione, non nella stalla, ma nel nostro cuore, il Natale, passata la festa Gabbatum Santum, passata la festa, tutto è finito, no? Amici, io vi auguro un Natale bello, un Natale sereno. Guardate, non c'è pace senza Cristo, non è possibile. Pace è riconciliazione, pace è richiesta di perdono, pace è disponibilità, pace è apertura del cuore e anche del portafogli, pace è amore, pace è Cristo che si dona gratuitamente. Ho ridato l'altro ieri una frase di Ignazio Silone, Fonte Amara. Metti in bocca ad uno dei suoi cafoni questa parola: se è gratis vuol dire che c'è l'inganno. Amici, pensate questa espressione come entrata nel nostro modo di pensare. Oggi nessuno può pensare a un qualcosa di gratuito. Noi diciamo, se te lo fa è perché c'è un interesse dietro. Amici, dobbiamo insieme riscoprire il senso del dono gratuito. Lo diceva anche Giordano Bruno in uno scritto bellissimo che io ho riletto giorni fa, e lui diceva, quando gli uomini si mettono d'accordo per manipolare la giustizia e la verità, dice Giordano Bruno, in quel momento, sentendosi padroni dell'una e dell'altra, ingannano gli uomini. Ingannano gli uomini. Cioè, il dono non è più gratuito perché gli uomini lo manipolano, te lo fanno apparire come una loro conquista, un loro dono. Il dono è quello di Cristo, che a noi ci ha donato gratuitamente, senza alcun interesse. Ma amici, questo bimbo che è nato per andare sulla croce, l'adulto, ma ci può essere un dono più bello di questo? Un dono gratuito! E la Madonna, ecco perché è grande, sulla scena di questo palcoscenico in questa quarta domenica dell'Avvento, perché la Madonna era pienamente consapevole, accettando la sua maternità, che quel suo figlio che avrebbe generato e partorito, lei lo sapeva perché era un'assidua frequentatrice della sinagoga il sabato e lei conosceva come le sue tasche i carni del servo di Yahweh che riguardavano il Messia futuro sofferente. La Madonna li conosceva, la Madonna li sapeva a memoria, la Madonna li ha vissuti nella tragedia del suo cuore e nel dolore di donna, di madre, unica al mondo, ha detto, aprendo tutto al Signore, accetto, sono la tua schiava. Amici, ecco chi è la Madonna. Non ha chiuso gli occhi e ha detto, sì Signore, che bello essere madre di Dio. Sì, bello, ma nessuna donna ha sofferto come lei. Nessuna donna sapeva, come lei, di quello che sarebbe accaduto nella sua vita, l'essere la madre del figlio di Dio, di un figlio di Dio ucciso ripudiato, sputacchiato e messo da parte. La Madonna lo sapeva, ecco perché è grande. Amici, vorrei proprio oggi concludere con due belle righe poetiche, sempre di Turoldo, perché è un fenomeno questo poeta. Turoldo si rifà sempre ai passi biblici e soprattutto guardava l'Europa da allora, è un profeta anche per l'Europa, no? Lui dice, io sento che ormai l'Europa non ha più nulla da dire o non riesce a dire più nulla. Noi tecnici delle torture e dei genocidi, noi il continente dei rapaci, l'isola dei ricchi, dentro un oceano di miseria. E però questo non è che l'aspetto esteriore e più superficiale della mia denuncia. Il mio amore ferito è l'uomo, la morte dell'uomo e anche la mia chiesa è in parte responsabile. Ecco perché fu cacciato dal Duomo di Milano. Era un profeta scomodo, come era scomodo Don Primo Mastolari, come era scomodo Don Zeno, come erano scomodi questi grandi profeti del nostro presente storico. E per questo si rifà ai temi biblici ed invoca l'Altissimo perché ancora si faccia ascoltare. Amici, io voglio invitarvi in questi 5 giorni che precedono il Natale a entrare nel deserto del cuore, come entrarono gli uditori di Giovanni Battista nel deserto per ascoltare la vera parola, quella che salva, quella che dona la pace. Dice il poeta, più non distruggere il mio tempo, Occidente. La tua ragione è deifuga, ti allontana da Dio, lo puoi dimenticare. E al riflesso vitreo del tuo atto puro sopravvivono schiavi. Invece le stelle segnano il cammino al primo fedele, a lui la terra è il più dolce guanciale, Cristo che viene. La notte, la sua stanza d'amore. Sua casa è il mondo intero e dice ai fratelli, cercate sempre la terra promessa. Ancor sogna una scala ove angeli salgono e scendono e vede come a giorno il cielo finalmente aperto sopra il suo capo. Tempo è di tornare nel deserto, come al tempo di Giovanni Battista, dove il roveto, Dio che parla, è sempre in fiamme e gli udire sommessamente la sua voce.